Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione di infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possono recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, avendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione e la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando le intercessioni di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo secondo sabato del mese di gennaio nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della seconda domenica del tempo ordinario, che noi questa sera vogliamo intenzionare per la guarigione degli infermi. In questo periodo invernale, soprattutto a cavallo delle feste natalizie, molte persone si sono ammalate, chi di influenza, chi di Covid, altre hanno accusato patologie diverse che in alcuni casi hanno costretto anche a un ricovero ospedaliero. Tutte hanno sofferto sul piano psicologico e su quello fisico. Vogliamo ringraziare il Signore per la sopravvenuta guarigione di molte di esse attraverso trattamenti terapeutici mirati ed efficaci. Altri però, affetti da patologie gravi o molto anziani, si trovano ancora in situazioni critiche e necessitano dell'aiuto della preghiera di intercessione della Chiesa, che in questo modo esprime la sua vicinanza nei loro confronti. Nel periodo delle feste io ho fatto solo un'uscita. Il giorno di Natale sono andato da una persona malata ad amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi e a portare la Santa Comunione. In questa Eucaristia noi vogliamo pregare per gli infermi, riconoscendo tutte le nostre infermità sul piano spirituale, psicologico e fisico, con le quali conviviamo quotidianamente, e che il Signore in alcuni casi permette che permangano secondo i suoi imperscrutabili disegni, orientati al bene integrale di tutti i suoi figli. Con questi sentimenti di fiducia e di abbandono alla misericordia di Dio vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. O Padre, nel corso della vita tu non cessi di chiamarci per nome, ti vuoi rivelare a noi, vuoi rivelare a noi noi stessi, perché spesso siamo incapaci di conoscerci da soli. Vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che al tuo richiamo non ci siamo voluti svegliare, non ci siamo alzati, non ti abbiamo detto: parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. Padre, abbi pietà di noi. O Figlio, tu sei l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Ti chiediamo perdono se non ti abbiamo cercato a sufficienza, se non ti abbiamo seguito, se non siamo stati capaci di stare un po' con te per riconoscere, per conoscere il mistero della tua persona e per beneficiare del tuo amore gratuito. Figlio, abbi pietà di noi.
Figlio, abbi pietà di noi.
O Spirito Santo, tu sei venuto in noi il giorno del battesimo, tu prendi dimora nel nostro corpo, lo santifichi, lo consacri con la tua presenza, ci rendi una cosa sola con Gesù, il Signore della nostra vita. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo ceduto alla passione dell'impurità, nei pensieri, nelle parole, nelle azioni, profanando così il nostro corpo che è tempio dove tu desideri dimorare. Spirito Santo, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che in Cristo Signore hai posto la tua dimora tra noi, donaci di accogliere costantemente la sua parola per essere tempio dello Spirito a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele, ed egli rispose: eccomi. Poi corse da Eli e gli disse: mi hai chiamato, eccomi. Egli rispose: non ti ho chiamato, torna a dormire. Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: Samuele. Samuele si alzò e corse da Eli, dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Ma quello rispose di nuovo: non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire. In realtà Samuele, fino ad allora, non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare Samuele per la terza volta. Questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: mi hai chiamato, eccomi. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Egli disse a Samuele: vattene a dormire, e se ti chiamerà, dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: Samuele, Samuele. Samuele rispose subito: parla, perché il tuo servo ti ascolta. Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole. Parola di Dio.
Gli orecchi mi hai aperto. Dalla prima lettera di San Paolo, Apostolo ai Corinti. Tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito, sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. Qualsiasi peccato l'uomo commetta è fuori del suo corpo, ma chi si dà all'impurità pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio, e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Parola di Dio. Vennero per mezzo di Lui.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo. E lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, e il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio della liturgia di questa seconda domenica del tempo ordinario ci può aiutare a vivere in maniera cristiana il tempo della prova, della malattia e della sofferenza. La prima lettura, tratta dal capitolo terzo del primo libro di Samuele, ci presenta la chiamata di Dio a questo ragazzo, figlio di Anna e del Canà, per il quale la madre, che era sterile, aveva tanto pregato il Signore, promettendo che se fosse stata esaudita, il bambino sarebbe stato consacrato al servizio di Dio. Di fatto, dopo la nascita di Samuele, quando il bambino aveva pochi anni, era stato affidato alle cure di Eli, sacerdote di Dio presso il Tempio di Silo. Quando Samuele era adolescente, si verifica l'episodio che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dobbiamo essere sinceri e riconoscere che quando stiamo bene, siamo in forma sul piano fisico, non abbiamo il tempo per metterci all'ascolto di quello che Dio ci vuole dire e che è di vitale importanza per la nostra vita. Si tratta del tempo del silenzio, dell'ascolto della parola di Dio, della meditazione, della preghiera. Quando sopravviene qualche disturbo fisico di una certa entità, siamo costretti a fermarci. In tutte queste occasioni, ben inteso, prendendo tutti quei provvedimenti ordinati al recupero della nostra salute, siamo invitati a fare nostra la preghiera di Samuele. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questa prova, questa sofferenza? C'è qualcosa che ti aspetti da me? Non dobbiamo prendercela con Dio perché non è intervenuto a preservarci da determinati mali, perché spesso queste situazioni sono una opportunità che il Signore ci offre per farci progredire nella vita spirituale, per farci prendere coscienza dei nostri peccati, per favorire un atteggiamento di pentimento, per stimolarci sulla via della conversione. Diciamo che ci sono queste due possibili reazioni, no? Di fronte alla persona che sta male, ecco, c'è abbastanza frequente, no? Una specie di lamentela, di prendersela col Padre Eterno, dire: ma perché, ecco, permetti che io stia così male, che un male non si risolva rapidamente, perché ci siano delle complicanze, degli effetti che perdurano del tempo e via discorrendo. E questo è un atteggiamento che rivela una mancanza di fede, perché il Signore ci vuole bene. Ci vuole bene quando ci va tutto bene e ci vuole bene anche quando apparentemente sembra che qualcosa vada male. La differenza è che quando noi stiamo male, siamo costretti dalla situazione a fermarci dal nostro ritmo vorticoso della nostra vita, a fare una specie di pausa, stare un po' più fermi e anche a riflettere un po' di più e a chiederci. E in questo contesto non bisogna chiedere perché, ma chiedere al Signore: Signore, che cosa mi vuoi dire? Qual è il messaggio nascosto che tu mi vuoi comunicare in questa situazione? È un po' l'atteggiamento, no, che noi dovremmo imparare ad assumere tutti i giorni quando leggiamo la parola di Dio della liturgia o l'ascoltiamo della liturgia del giorno, no? Non dovremmo leggerla, dico così, ho letto la parola di Dio, ecco, ho fatto il mio dovere, però tutta la nostra attenzione è proiettata su le cose che dobbiamo fare, i nostri problemi, le difficoltà che dobbiamo affrontare. Dovremmo metterci lì e chiederci: Signore, che cosa mi vuoi dire attraverso questa parola? Poi magari non possiamo stare lì a fare una riflessione che dura mezz'ora perché non abbiamo il tempo, ma anche 5 minuti, 10 minuti, ecco, di cercare di capire che cosa il Signore ci vuole comunicare per il nostro bene, per la nostra crescita da un punto di vista umano. Ad esempio, una persona che può essere, non so, banalmente parlando, una persona si è presa un raffreddore perché non si è vestita sufficientemente, e col Signore gli può dire: guarda, prima di uscire, guarda il termometro, vedi la temperatura che c'è e copriti adeguatamente. Ecco che abbiamo imparato qualcosa di importante per il bene della nostra vita, altrimenti uno poi ci ricade negli stessi errori, fa gli stessi sbagli. Allora è importante fare questa domanda: è possibile che il Signore non ci risponda subito? È possibile che dobbiamo pazientare, ma prima o poi il Signore ci illumina e ci fa comprendere ciò che è importante per il bene della nostra vita. Bisogna sostenere, se così si può dire, un po' il silenzio di Dio e non lasciarsi scoraggiare. Ci sono veramente dei tempi o dei momenti nella nostra vita che sembra che il cielo sia chiuso. È possibile che il Signore permetta anche così un tempo di aridità, però il cielo è chiuso o i nostri orecchi interiori sono tappati? Siamo più propensi a pensare che il cielo sia chiuso, quando invece dovremmo dire: ma forse le mie disposizioni interiori per cogliere quello che il Signore ci vuol dire non sono adeguate. Vedete, io sto facendo un'esperienza molto significativa. Io avevo acquistato, parlo di 40 anni fa, due o tre libri di un autore spirituale, e avevo cominciato a sfogliarli, ma proprio questi libri, non per il tipo di letteratura, di quelli, non mi dicevano niente. Ne ho letto qualche pagina, li ho messi da parte, li ho messi lì. Sono passati 40 anni, ho recuperato, così mettendo un po' di ordine, questo, uno di questi libri, e dico, lo voglio un attimo vedere. E a distanza di 40 anni, quello che non mi diceva niente 40 anni fa mi sta dicendo tantissimo adesso. Cosa significa? Significa che io, tanto tempo fa, non ero pronto a ricevere un messaggio, che doveva passare tanto tempo, e che dopo tanto tempo io mi ritrovo nelle disposizioni interiori di cogliere il valore, il significato, il messaggio che mi viene da questa riflessione, che ritengo molto importante e che ha un, che mi porta a frutto da un punto di vista spirituale, mi sollecita, mi fa riconoscere il mio peccato, le mie mancanze, le mie omissioni, che mi sollecita a seguire in maniera più radicale il Signore. E vedete, è lo stesso quello che è l'esperienza che io ho fatto attraverso la lettura di questo libro, è un po' il discorso anche che del Signore che ci parla. Però noi magari non abbiamo la testa da un'altra parte, non abbiamo quell'attenzione che lui si aspetterebbe, non riusciamo a cogliere il messaggio che lui ci vuole donare. Spesso la malattia diventa un'occasione per comprendere il valore della salute spirituale, che il più delle volte si trascura. La gente pensa a stare bene fisicamente, ma spiritualmente via. Questo è il primo elemento. Quindi quando noi ci troviamo ad affrontare una situazione di sofferenza, è, diciamo, importante che ci interroghiamo e chiediamo al Signore: Signore, che cosa mi vuoi dire? Qual è il messaggio che mi vuoi comunicare? Che cosa significa questa esperienza che sto facendo? Un secondo elemento ci viene suggerito dal Salmo responsoriale, il Salmo 39, che inizia con queste parole: Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Dobbiamo coltivare la speranza, dobbiamo coltivare la preghiera per sperimentare l'amore misericordioso del Signore che si china su di noi, che ascolta ed esaudisce la nostra supplica. Guardate che qui la preghiera è definita un grido. Il Signore ha ascoltato il mio grido. Tante volte noi, la nostra preghiera è un bisbiglio, e dobbiamo invece gridare, ma non si tratta di alzare la voce. È un grido interiore, una supplica interiore che dobbiamo elevare a Dio. Quante volte, per così dire, preghiamo per una intenzione? Preghiamo, poi non ci preghiamo più, non ci pensiamo più. Vedete, nel Vangelo si sottolinea l'importanza della perseveranza, della costanza nella preghiera. Un conto è pregare, un conto è chiedere agli altri che preghino per noi, che è un atto di umiltà. Un conto è accendere un cero e fare la preghiera del cero, che significa per 5 giorni rivolgere a Dio una supplica, che può essere non solo una preghiera di suffragio per un defunto, ma può essere una preghiera di guarigione o di benedizione per una persona viva. Fare celebrare una messa per una intenzione, fare celebrare una novena di messe, sono cose diverse, vi rendete conto? Sono cose diverse. Un conto è far celebrare la messa e un conto è parteciparvi. Io quando, certamente io qui sono all'eremo, non tutti hanno la possibilità di venire, ma quando una persona mi chiede, ecco, di intenzionare una messa per la sua intenzione, io sempre invito a partecipare, a essere presente, perché noi preghiamo per un'intenzione, la persona sia presente, è importante. Poi ci può essere la persona impossibilitata, dice: io me ne vado a messa nella mia parrocchia e va bene, c'è una comunione spirituale. Però se uno dice: lei preghi che io ho delle altre cose da fare. E no, non funziona, non va bene. Ecco, non si può delegare agli altri quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Certamente in comunione con gli altri, in comunione con gli altri. La seconda lettura tratta dal capitolo 6 della prima lettera ai Corinti, ci viene proposta nel brano liturgico in maniera frammentaria, mentre io l'ho fatta leggere integralmente. Infatti l'unità letteraria inizia al versetto 12 e termina al versetto 20. E questo è importante contestualizzare, perché un'unità letteraria, così come in un capitolo ce ne sono diverse, ha un suo inizio, un suo svolgimento e una sua conclusione. Se noi a metà di questa cosa togliamo una frase, qui hanno tolto due frasi ad inizio, una frase, un versetto all'inizio, che era importante, perché qui si dice: tutto mi è lecito, sì, ma non tutto giova. Si rivolgeva ai Corinti, che erano delle persone abbastanza così, direi, dissolute sul piano soprattutto dell'esercizio disordinato della sessualità. Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla, non devo essere schiavo delle mie passioni. I cibi sono per il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli, cioè, in fin dei conti, noi non possiamo dare un valore, ecco, al mangiare come se fosse la cosa più importante della nostra vita, perché anche, ecco, sono tutte cose che passano, si mangia per vivere, non si vive per mangiare. San Paolo richiama i destinatari della sua lettera e quindi anche noi questa sera a considerare che non tutto ciò che è lecito è contemporaneamente buono, cioè giova al bene integrale della persona. Mangiare cioccolato e bere vino è lecito, ma assumerne in quantità esagerata procura danni al nostro organismo. È ovvio, ci arrivano tutti. Ecco, io ho sentito qualcuno che mi ha detto: ma una volta mi avevano regalato un panettone, ecco, mi sono messo davanti alla televisione e non so, c'era uno spettacolo, una cosa, quando è finito lo spettacolo era finito anche il panettone. E capite? Ecco, non va bene, non va bene. Cioè, a un certo punto ci vuole la temperanza, ci vuole la moderazione. Bisogna rendersi conto. Così bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore. Siamo richiamati da questa pagina molto importante del Nuovo Testamento al valore sacro del nostro corpo. Questa sacralità si fonda sul fatto che Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. Quindi già questo ci caratterizza come persone umane che si distinguono da tutti gli altri animali, che non sono dotati di ragione, non sono dotati di spirito e quindi non sono delle persone. Noi invece siamo delle persone e non sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio, sono stati creati da Dio, sono creature di Dio. Noi siamo però creature a immagine e somiglianza di Dio. E ancora di più nel fatto che Dio, incarnandosi, ha assunto Lui la nostra natura umana, e attraverso il battesimo ci ha resi partecipi della sua vita divina. Teniamo conto questa cosa importantissima. Dio è il mistero dell'incarnazione. Dio assume la nostra natura umana per renderci partecipi della sua vita divina. Nella cultura greca il corpo è visto come la prigione dell'anima, come qualcosa di negativo se rapportato allo spirito. Nella tradizione biblica invece il corpo non è altro che la visibilizzazione dell'anima. L'uomo è una unità inscindibile di corpo, anima e spirito. Paolo ci ricorda che come Dio ha risuscitato Gesù, così risusciterà anche noi con la sua potenza. Quindi il nostro corpo è così prezioso agli occhi di Dio da essere destinato anche lui alla gloria eterna nella comunione beata con Dio. Non ci sono solo degli spiriti, chiaramente dopo la risurrezione. Dio ha cura del nostro corpo molto più di quanto noi ne abbiamo noi, perché vuole il bene integrale della nostra persona. Guardate che è un peccato. Uno dice: quante sono le persone che si trascurano? Le persone trascurate, Le persone che dicono: ma poi questo, ma mi passa, una cosa mi passa. Ecco, non peccano contro il loro corpo, ma peccano contro Dio che ha creato quel corpo e che ha cura di quel corpo. Quindi bisogna stare attenti. Stare attenti. Tutte le intemperanze nel mangiare, nel bere, nel fumare, nell'esercizio disordinato della sessualità, ciò che qui è detto impurità e che traduce il greco porneia, danneggiano la persona a tutti i livelli, sul piano fisico, psicologico e spirituale. Quindi io, se non mi curo, se non prendo cura del mio corpo, mi faccio del male. E questo è un peccato. È un peccato fare del male agli altri, ma è un peccato fare del male anche a se stessi. I nostri corpi sono membra di Cristo. Profanando i nostri corpi, noi profaniamo il corpo di Cristo. Ci rendiamo conto, le persone, se si rendessero conto? Non ci pensano le persone. Anche perché su questi contenuti non si predica mai. Tant'è vero che qui hanno saltato la frase dove si dice: se io vado con una prostituta, prostituisco il corpo di Cristo. L'ha tagliato, no? Non bisogna dirle queste cose. Ecco, turbano. Ecco, si tagliano, cuci e taglia. Ma nella parola di Dio c'è scritto così, Profanando i nostri corpi, noi profaniamo il corpo di Cristo, di Gesù, che per rimanere con noi si rende presente nell'Eucaristia, nel suo corpo, nel suo sangue, nella sua anima e nella sua divinità. Quindi quando noi parliamo del nostro corpo, ecco, noi dobbiamo tenere presente anche il corpo di Cristo fisico, il corpo di Cristo glorioso, il corpo mistico di Cristo che è la Chiesa e il corpo eucaristico di Cristo che è presente nelle specie consacrate. È sempre il corpo di Cristo. Noi ci nutriamo di Dio e facendo così diventiamo tempio dello Spirito Santo, perché San Paolo dice: chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Quindi c'è una forma di unione più profonda che il mangiare una cosa. Mangiare una cosa entra dentro e diventa il corpo di Cristo, diventa il mio corpo. Il sangue di Cristo diventa il mio sangue perché è assimilato dal mio organismo. Ma ci crediamo o non ci crediamo? Bisogna quindi fare attenzione a non peccare contro il proprio corpo. E qui porto un esempio, poi magari qualcuno... Ad esempio, i tatuaggi sono un peccato contro il proprio corpo perché alterano in maniera permanente qualcosa che appartiene a Dio. Per questo portano come conseguenza un legame con lo spirito del male. Se andiamo a vedere un peccato, diciamo, di fornicazione, come gravità è minore di un tatuaggio, perché il peccato di fornicazione è un peccato grave, un peccato mortale, si va, si ci confessa, si riceve la soluzione, si fa la penitenza, magari uno dovrà anche scontare la pena, ma non è qualcosa che marchia, che rimane permanentemente. È chiaro che se poi il peccato è reiterato e diventa un vizio, allora i vizi sono assimilabili a dei tatuaggi spirituali, cioè sono delle abitudini cattive di fronte ai quali la persona non è più capace di reagire e quindi è dipendente. Sono dei condizionamenti, sono dei legami spirituali. Ma guardate che non la gente non lo sa. Ora speriamo che facendo un po' di approfondimenti su questa tematica, ecco, le persone si acculturino un po' di più, e bisogna sottolinearlo questo aspetto. Una persona pecca contro il proprio corpo, profana il corpo di Cristo, profanando il proprio corpo, e porta con sé un segno che non si può più cancellare. Guardate che la diffusione che si è verificata in questi 10-20 anni dei tatuaggi è spaventosa, è spaventosa. Ma chi predica contro queste cose? Nessuno, nessuno. Non c'è una voce che si levi a dire: guardate, fate qualcosa di dannoso a voi. Vi create una dipendenza con lo spirito del male. Ci sono i peccati che lasciano un segno, una conseguenza sul piano fisico, possono procurare una malattia. Uno beve oggi, beve domani, beve dopodomani, gli viene una cirrosi. Una persona fuma, dopo 40 anni gli viene un tumore ai polmoni. Ci sono peccati che creano delle dipendenze psicologiche, pensiamo ad esempio a pornografia, come anche delle dipendenze spirituali. È necessario che il credente prenda coscienza che il suo corpo non gli appartiene, non può fare quello che vuole. La cultura contemporanea ha reificato in maniera esasperata la concezione del corpo, come se fosse una cosa. Tant'è vero che, vedete, la, per dire, logica malata di tutte queste situazioni che poi sfociano in un femminicidio è questa, no? Io, ecco, quella persona è considerata una cosa che mi appartiene, non appartiene a Dio, appartiene a me. Dal momento che la persona si sottrae giustamente con la sua libertà a questo possesso ingiusto, io la sopprimo, è una cosa, la sopprimo, la distruggo questa cosa, magari mi distruggo anch'io. Ma ci sta dietro proprio questa aberrante concezione antropologica. Mi direte, chiaramente chi agisce in questo modo agisce sotto l'influenza dello spirito del male, è vero, è sicuro, è dato al 100%. Però dietro a tutte queste cose, ecco, c'è proprio una concezione erronea. Qui bisogna rifondare una antropologia. Ma andate un po' a chiedere alle persone, ai giovani, anche laureati, che, per dire, persone acculturate, andate a fare qualche domanda sulla visione dell'uomo, delle cose, non vi sanno rispondere, non c'è niente nella testa. Ci sono delle nozioni magari di carattere scientifico, ma delle nozioni di natura filosofica o teologica o religiosa che consentano di una interpretazione veritiera dell'identità della persona. Chi è la persona? Che cos'è la persona? Che cos'è il mio corpo? La gente non sa rispondere, perché non ci pensa, perché non è stata educata. Qui ci troviamo di fronte veramente a una incoscienza generalizzata, paurosa, perché se uno non ha le idee chiare a questo riguardo e combina dei guai colossali, di fatto è quello che stiamo constatando, che le persone non fanno altro che farsi del male a se stesse e agli altri. Ma dico, ma dove è andata a finire il ben dell'intelletto? Dove è andata a finire la ragionevolezza? La cultura contemporanea ha fatto del corpo uno strumento di piacere sensibile, quando invece il corpo, dal momento che non può essere separato dall'anima se non alla morte, è stato creato per essere strumento non del piacere della carne, ma del piacere dello spirito, della gratificazione dell'amore puro. Ecco cosa serve il nostro corpo: darci la possibilità in questa vita terrena di pregustare in qualche modo la beatitudine eterna, nella esperienza dell'amore puro, che noi possiamo fare solo, dato che non siamo ancora morti, ecco, attraverso il nostro corpo, attraverso la nostra mente, attraverso la nostra sensibilità. Dobbiamo puntare a quello. L'amore puro vissuto per la gloria di Dio e per il bene proprio degli altri. Qui stiamo parlando di cose aliene, me ne rendo perfettamente conto, qui siamo in una, uno dice, ma cose dell'altro mondo. Eh sì, sono cose dell'altro mondo, che se no però sono le cose vere di questo mondo, perché tutte le cose che circolano sono cose fuorvianti, fuori dalla verità, sono tutte menzogne. L'uomo vive immerso in un'atmosfera di menzogna dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina, e non se ne rende conto, crede di essere nella verità quando è nella menzogna. Quanto male possiamo fare col nostro corpo, con la lingua, con le parole, con l'indifferenza, con l'egoismo, col disprezzo, con la violenza psicologica, verbale, fisica. La persona dice: io non ho fatto male a nessuno, perché non ha dato mai una bastonata sulla testa a qualcuno, non ha dato un pugno in faccia a nessuno. Ma io posso far male, posso uccidere con una parola, la potenza. Non si uccide solo con un'arma bianca o con un'arma a fuoco, si può uccidere in tanti modi, anche odiando, maledicendo, augurando il male, calunniando, screditando. Con la bocca si può baciare, si può sputare. con una mano si può accarezzare, si può uccidere. Quanto esercizio, quanta educazione per gestire bene il proprio corpo ci vuole. E è fondamentale. E questo questo dovrebbe essere, voi capite, non si può pretendere che lo faccia la scuola. Devono essere le famiglie, ma se le famiglie, i genitori non sanno gestire loro queste cose, come fanno a insegnare ai loro figli a gestirle? Quindi si va così allo sbando. Dal momento che siamo stati redenti, a prezzo del sangue di Cristo siamo chiamati a glorificare Dio con il nostro corpo. Tant'è vero che uno dovrebbe pregare di avere l'aiuto dal Signore di glorificare Dio nella propria vita e di glorificare Dio nella propria morte. Gesù ha glorificato Dio nella sua vita, ha glorificato Dio nella sua morte, e non dobbiamo pensare di glorificare Dio solo col nostro spirito, con le nostre preghiere, con le nostre elevazioni, con i nostri sentimenti buoni, ma dobbiamo glorificare Dio con il nostro corpo. Quando si fa la lavanda dei piedi è un atto di glorificazione di Dio che si fa con le mani. Ma quante volte noi abbiamo lavato i piedi a qualcuno nella nostra vita? Chiedetevelo. Quante volte vi è successo di accudire una persona malata, un parente, un conoscente, un qualcuno a cui avete lavato i piedi? Qualcuno sicuramente l'avrà fatto nell'ambito della propria famiglia, dei propri genitori, dei propri congiunti, ma una persona, ecco, chiama l'assistenza domiciliare, chiama la badante, chiama questo perché ecco. E invece lì noi tocchiamo il corpo di Cristo, tocchiamo il corpo di Cristo nel povero, nel malato, nel sofferente, nella persona che non è più in grado di fare determinate cose. Chiaramente, ecco, quando le situazioni ce lo consentono, ce ne offrono l'opportunità, ma non dobbiamo tirarci indietro. Ogni qualvolta ci accostiamo alla Santa Comunione, noi santifichiamo il nostro corpo. Riceviamo lo Spirito Santo, ci viene comunicato l'amore di Dio per vivere da figli nei suoi confronti e dai fratelli nei confronti del prossimo. L'Eucaristia non si conclude con il saluto finale, andiamo in pace, ma lì incomincia l'Eucaristia nella vita. Quello che noi abbiamo vissuto nella liturgia, dobbiamo continuare a viverlo. Ecco, noi siamo pieni, per così dire, il Signore ci ha colmato del suo amore, ci ha donato il suo corpo, il suo sangue. Noi dobbiamo condividere questo amore con gli altri, e gli altri devono accorgersi che noi abbiamo qualcosa che loro non hanno, perché abbiamo lo Spirito nel nostro cuore. Credo che un certo numero di credenti abbiano la coscienza che si glorifichi Dio con lo spirito e non con il corpo. Ma non si può operare questa dicotomia. Corpo e spirito sono indissolubilmente uniti in questa vita terrena e lo saranno dopo la risurrezione dei morti nella vita eterna. Per questo motivo le anime dannate soffriranno di più dopo la risurrezione. Ci sono le anime dannate all'inferno, adesso. E quando dopo la risurrezione soffriranno di più? Così come le anime beate godranno di più dopo la risurrezione, con i corpi glorificati. Io sono convinto che se le persone imparassero a gestire bene il proprio corpo, sarebbero soggette a molte meno malattie. Questa è la migliore medicina preventiva, vivere nella consapevolezza che il nostro corpo appartiene a Dio. Che Lui si prende cura di noi, che noi siamo chiamati a glorificarlo nel nostro corpo. Altre due indicazioni le possiamo ricavare dal Vangelo, tratto dal primo capitolo di San Giovanni. Giovanni Battista indica Gesù ai suoi discepoli come l'agnello di Dio. Questa denominazione rimanda al quarto carne del servo di Yahweh, il quale offre la sua vita per la salvezza del mondo, per il suo popolo. I cristiani sono chiamati a riscoprire il valore redentivo della sofferenza, come nella malattia e in qualsiasi situazione dolorosa della vita viene loro offerta l'opportunità di unirsi alla passione di Gesù per la salvezza del mondo. Quale grazia può riversarsi da questo atteggiamento interiore che presuppone l'accettazione della volontà di Dio e l'offerta sacrificale della propria vita per la salvezza del mondo in unione al sacrificio redentore di Cristo in croce? Pensate un po', se questi contenuti di fede venissero comunicati, chiaramente attraverso, non comunicati una volta di tanto in tanto, in tutte queste case di riposo, che si chiamano case di riposo, che sarebbero meglio chiamare delle anticamere del purgatorio. Ecco perché in questi luoghi non si fa altro che soffrire. Però se le persone sapessero che questa sofferenza tanto è una espiazione che toglie una parte di pene del purgatorio, uno dice vabbè, me lo faccio di qua, non me lo faccio di là, e si dice che di là è molto peggio di qua. Quindi uno si consolerebbe di soffrire di qua. Ma se uno a un certo punto avesse la consapevolezza di questa verità, che se unisce le sue sofferenze alle sofferenze di Cristo, alla passione di Cristo, salva delle anime, che è la verità, è la verità. Ma voi capite che questi luoghi, ecco, di attesa della morte, diventerebbero delle sorgenti di benedizioni per l'umanità intera, sarebbero fecondi spiritualmente, come può essere fecondo un monastero di clausura dove ci sono delle anime chiamate alla vita contemplativa che pregano, diciamo, prevalentemente nell'arco della giornata. Ma voi capite che potenziale di bene viene sciupato. È una cosa incredibile, incredibile. È chiaro che questo presupporrebbe che cosa? E presupporrebbe che in ogni casa di riposo si celebrasse la messa tutti i giorni. E qualcuno mi dirà: ma padre Felice, i preti non riescono a celebrare la messa nelle loro parrocchie e tu vai a pensare che vadano nelle case di riposo. Me ne rendo perfettamente conto, ma il fatto che non ci sia la possibilità di farlo non inficia la validità del discorso che faccio. Se in ogni casa di riposo ci fosse una televisione, ci sarà, dove si sintonizza su una messa, non dico sulla mia messa, non dico sulla mia messa, ma si potrebbe anche fare questo, si potrebbe fare anche questo, in ogni casa di riposo, come si deve, che non ce n'è praticamente, ecco, a una determinata ora, mica che le persone siano costrette, ma tanto per passare il tempo uno dice: guardo qualcosa. Ma un conto che guardare una telenovela, un conto è guardare una messa, e un conto è guardare la messa di Sant'Alberto, che è ancora un'altra cosa diversa, è una cosa un po' diversa. Allora, questi contenuti potrebbero essere in qualche modo veicolati, però uno dice: siamo nella fantateologia. Non siamo nella fantateologia, perché sarebbe sufficiente che si facesse una cosa del genere e poi ci fosse un cristiano come si deve, che tutti i giorni, con il mandato del vescovo come ministro straordinario dell'Eucaristia, va nella casa di riposo e dà a tutti quelli che lo vogliono la Santa Comunione, che a un certo punto questi contenuti passerebbero non solo attraverso, diciamo, la coscienza, ma passerebbero attraverso la grazia proprio del sacramento, le grazie del sacramento. Qui abbiamo dei potenziali di bene che il Signore ha messo a disposizione, che lasciamo infruttuosi. È tragica questa cosa qui, è tragica. È come avere un pozzo d'oro dal quale non attinge nessuno. Se è vero che i nostri corpi sono membra di Cristo, Cristo continua a redimere il mondo attraverso la nostra sofferenza, attraverso il nostro amore, attraverso l'offerta sacrificale della nostra vita per la salvezza del mondo. Questa è stata l'esperienza di tanti santi che si sono offerti a Dio come vittime per la salvezza del mondo e sono stati associati alla croce di Cristo in maniera impressionante. Basta pensare all'esperienza di San Pio di Pietralcina. Quanto ha sofferto fisicamente, spiritualmente e moralmente anche a causa della Chiesa. E quante anime ha salvato in questo modo? Un numero incalcolabile. Quindi vedete qui, ecco la correlazione. Una vita crocifissa, c'aveva anche le stimmate, ma non era solo il dolore delle stimmate, era tutto il resto, le incomprensioni, le calunnie, le persecuzioni, tutto. La seconda indicazione che ci viene dal Vangelo è questa: bisogna cercare il Signore, bisogna seguirlo, Bisogna rimanere con Lui per vederlo, per contemplarlo, per essere uniti e per essere edotti sul mistero della sua persona, per fare esperienza del suo amore, per riconoscerlo come il Messia, il Salvatore, per portare gli altri a Lui, come fa Andrea nei confronti di suo fratello Simone. Da questo incontro con Cristo, la persona è in grado di conoscersi più profondamente e di riconoscere la sua vocazione, la sua missione. Io credo che una delle domande che farà il Padre Eterno quando ci presenteremo a Lui sarà: per che cosa hai vissuto? Guardate che io mi sa tanto che la maggior parte delle persone sarà muta, non risponderà. Non lo so. Perché? Per che cosa ho vissuto? È tragico. Quando uno dovrebbe dire: per che cosa sono vissuto? Sono vissuto per te. Ah, allora sì. Vieni, servo, buono, fedele, eccetera. Sono vissuto per te, anche se uno ha fatto dei peccati, anche se uno ha fatto dei peccati grandi nella sua vita, ma deve avere nella testa che deve vivere per Gesù, vivere per Dio, che quello è nato, è stato creato per questo, non siamo stati creati per altro, che per dare gloria a Lui, per vivere per Lui. Altrimenti abbiamo sbagliato tutto. E non dimentichiamo mai che la missione di ogni battezzato è quella di farsi collaboratore di Cristo in ordine alla salvezza del mondo. Cosa che si può realizzare in tanti modi. Sarebbe molto utile che all'inizio di un nuovo anno, come ci troviamo adesso, facessimo un sincero esame di coscienza per verificare: l'anno scorso quante persone ho portato a Dio nel corso dell'anno e quante persone ho allontanato da Dio nel corso dello stesso arco di tempo. In questo, nel 2023, ci sono delle persone che abbiamo portato a Dio? Ci sono delle persone che abbiamo allontanato da Dio con i nostri comportamenti sbagliati, con le nostre parole, con le nostre scelte, inducendoli a fare dei peccati? Ecco, non dobbiamo fare ogni tanto un bilancio. Si dice nella scrittura che se uno salva un'anima, salva anche se stesso. È nella scrittura. Allora noi dobbiamo preoccuparci. Ah, sono andato a dare i panini a quelli che hanno fame per la strada. Benissimo, ottimo, bravo. Perché hai riconosciuto nel povero il corpo di Cristo. Anche quello è il corpo di Cristo. Tu nel Vangelo c'è scritto: avevo fame e mi hai dato da mangiare, hai fatto un'opera di misericordia corporale, benissimo. Però poi, ecco, questo atto di carità, ecco, è servito a salvare quell'anima? Importante la salvezza dell'anima. Cioè, io devo dare il pane, ma io devo dare anche lo spirito. Non basta dare il pane da mangiare per il nostro organismo, dobbiamo nutrire l'anima, dobbiamo nutrire il corpo di Cristo nel povero, non solo con i panini, ma anche con la preghiera, con l'Eucaristia, con la verità, con l'amore. E concludo, per avvicinare qualcuno a Dio ci vuole tempo, pazienza, amore, disponibilità, attenzione e un grande investimento di energia per portare uno a Dio. Per allontanare una persona da Dio spesso basta un gesto o una parola. È come il paragone, no? Quanto ci mette un albero a crescere? Ci mette 20-30 anni. Per buttarlo giù con una motosega ci metti 5 minuti. 5 minuti. Allora, teniamo conto quanto è impegnativo lavorare per portare le persone a Cristo e quanto è facile allontanarle da Cristo. E allora, se ci riflettiamo un po', forse ci va bene. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, che procede dal Padre, dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora prendiamo i nostri foglietti. Chi fosse sprovvisto della penna vi viene data anche la penna. E facciamo per iscritto il nostro atto fertoriale, offrendo quelle persone malate di cui siamo a conoscenza per intercedere il dono della guarigione. Poi le penne le potete depositare nello scomparto dove ci sono le intenzioni quando si fa la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Allora possiamo scrivere così. Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria e di San Giuseppe, io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che sappiamo hanno bisogno maggiore di guarigione fisica o psichica. Perché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista della loro guarigione, affinché lo Spirito Santo operi nella loro vita in vista della loro guarigione. Ora, mentre si procede alla raccolta delle intenzioni e delle offerte, viene proposto un canto offertoriale.
Thank you.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi non ce l'ha vi viene dato, poi ve lo conservate per le altre volte. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene e per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo
spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine. Morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ci Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per la guarigione spirituale di Diego. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno la nostra sorella Rosaria e i suoi antenati e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O
Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Giovanni il Battista fissò lo sguardo su Gesù e disse: ecco l'agnello di Dio. E i suoi discepoli seguirono Gesù. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo che sabato prossimo, 20 gennaio, il terzo sabato del mese, alle ore 17, ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la riconciliazione con gli antenati defunti. Ricordo che sull'espositore sono ancora disponibili una copia dei sussidi che io pubblico mensilmente per l'approfondimento della parola di Dio e l'esame di coscienza, mentre sono ancora disponibili un certo numero di messalini sulla tua parola, che voi lo sapete è uno strumento di fondamentale importanza di cui tutti i cristiani si dovrebbero dotare, non solo, ma dovrebbero anche essere portatori, sperimentare la grazia che viene a noi attraverso l'ascolto quotidiano della parola della liturgia del giorno. Il primo nutrimento è quello della parola, e cercare di far capire questa verità anche alle persone che non conoscono la parola e non hanno nemmeno a disposizione gli strumenti per fare questo ascolto. Uno è il messalino, l'altro è il messalino app, un'applicazione che si può scaricare sul cellulare, che riporta, ecco, la liturgia del giorno, e la riporta anche in forma audio, per cui, ecco, c'è anche un piccolo commento molto ben fatto del Vangelo di ogni giorno. Chiaro che carta e penna sono gli strumenti che aiutano di più, perché consentono di fissare anche quelle cose che magari si corre il rischio di non trascurare un po'. Ora benediciamo i panini. I panini sono un grande dono di Sant'Alberto, sono dei sacramentali. Questa benedizione vale anche per l'acqua, sale e olio che le persone possono aver portate con loro. Sono un segno che però è portatrice di una grazia. Attraverso la benedizione della Chiesa e attraverso la preghiera che la persona è invitata a fare prima di consumare il panino. È un aiuto, è un'integrazione spirituale di cui oggi ritengo ci sia sempre più bisogno, perché voi sapete che la partecipazione ai sacramenti è veramente bassa, cioè le persone che vanno a messa. Allora, come possiamo raggiungere queste persone? In tante maniere. Una di queste maniere può essere il panino. Ho avuto una bella testimonianza questa settimana di una, chiamiamola guarigione, che di una bambina di 7 anni che aveva una forma di intolleranza grave a un alimento, era monitorata e seguiva tutti i protocolli, eccetera, eccetera. Genitori credenti danno sempre, ecco, da consultare il panino settimanalmente, e dopo l'ultimo controllo che è stato fatto, questa intolleranza grave alimentare è completamente scomparsa. I medici si stupiscono, dicono che sono cose rarissime, che non sono nemmeno documentate, ecco, tanto sono rare. Sarà la grazia dello Spirito Santo, sarà il panino, sarà gli angeli custodi, sarà la Madonna, sarà... Comunque, questo problema, che era un problema che condizionava la vita di una bambina, sembra che non ci sia più. Ora, chiaro, bisogna vedere nel tempo se questa cosa i genitori attribuiscono anche la mediazione di grazia al panino. Io lo riporto per quella testimonianza che mi è stata fatta e che può avere il suo significato. Non è che dobbiamo prendere il panino come una specie di qualcosa di magico, è un sacramentale, ecco, ci fa bene al corpo, all'anima e allo spirito, quindi è bene che noi lo utilizziamo integrando la grazia dei sacramenti, è bene che noi lo doniamo, ci facciamo mediatori di questa grazia attraverso i bigliettini del seme della parola che possiamo distribuire alle persone, attraverso i panini, attraverso i messalini, e poi lasciatevi un po' anche ispirare dallo Spirito Santo per trovare i modi attraverso i quali, ecco, intanto il primo modo dovrebbe essere quello che ha usato Filippo nei confronti di Natanaele. Voi siete venuti qui a Sant'Alberto, ecco, incontrate qualcuno e gli dite: vieni e vedi, renditi conto, vieni e vedi, portati un bel cappotto, ecco, mettiti nell'ordine di avere un po' di tempo a disposizione, di non avere impegni serali, vieni e vedi, ecco, così, ecco, le persone si rendono conto, ecco, e possono incontrarsi con Gesù, e questo incontro può cambiare la loro vita, e voi vi salvate l'anima portando una persona a Cristo. Quindi cerchiamo di portarne tante persone al Signore Gesù. Dopo la benedizione dei panini daremo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia, poi chi vuole, ecco, può ricevere la benedizione con la pianeta che è appartenuta a questo santo, con l'imposizione della pianeta, anche questo è un sacramentale, le benedizioni sono dei sacramentali, integrano, aiutano, ecco, chiaramente viene data proprio in ordine alla guarigione fisica e al superamento dei problemi, perché questa è l'intenzione di questa messa, ecco, lo facciamo in maniera ordinata, senza fare ressa, senza fare coda, partendo dai banchi davanti, venendo su, ecco, tanto una cosa veloce, ecco, che però è efficace. Quindi ricevendo questa benedizione credo che le disposizioni siano quelle proprio che uno può formulare prima di entrare nella cappella: Signore, sia fatta la tua volontà, ecco, sia fatta la tua volontà, io non voglio fare, ecco, non ti chiedo niente, ecco, so che tu vuoi il mio bene, quindi, ecco, sia fatta la tua volontà, ecco, per noi stessi e attraverso di noi anche per tutte le persone che ci sono care. O Padre, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede, facendo la preghiera, possano essere fortificati nella fede, nella speranza, nella carità, messi in condizione di combattere vittoriosamente contro le tentazioni e soprattutto trovare giovamento per la loro salute fisica, psicologica e spirituale, per il loro bene e per la tua gloria. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
Amen.
faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
Amen.
Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Amen.